E Anna Rita Ioni, buongiorno. Oggi è sabato 8 aprile. Questa mattina salutiamo subito il nostro ospite in studio. Il nostro buongiorno va a Riccardo Severi. Buongiorno.
Buongiorno.
Riccardo Severi, come tutti sanno, ha preso proprio recentemente una decisione importante, quella di lasciare non solo il suo ruolo di capogruppo nella lista civica Noi Città, una delle due cosiddette liste del sindaco Massimo Seri, ma anche di lasciare la stessa lista civica e fare il gruppo a sé in consiglio comunale. Diciamo che Riccardo Severi, lo abbiamo detto più volte, ha spesso ricoperto il ruolo di essere la minoranza della maggioranza, quello di è noto la sua vicenda nell'ambito della giunta Aguzzi, dove ad un certo punto uscì dalla giunta e ci furono contrasti proprio perché aveva detto pubblicamente di non condividere certe scelte che fece quella giunta, appoggiato Seri, e adesso appunto ha detto più volte di non condividere certe scelte fatte dalla giunta del sindaco Seri. Quindi ai nostri microfoni aveva detto non voglio neanche mettere in difficoltà il sindaco, quindi preferisco ritirarmi, lascio la lista. Però disse una frase proprio ai nostri microfoni: non mi riconosco in alcune scelte di questa maggioranza, pur rimanendo, continuo a dare il mio appoggio al sindaco. Non mi riconosco soprattutto perché ho rilevato che c'è una influenza non positiva da parte di Sinistra Unita sullo stesso sindaco. E ai nostri microfoni il sindaco Seri ha detto: ma no, non è così, è che Riccardo Severi è un tipo spigoloso. Qualcuno lo definisce un rompiballe. Riccardo Severi come si autodefinisce?
Ma io confermo, nel senso che è un po' nella mia natura quella di essere critico prima con me stesso, cioè per cercare di mettere sul tavolo sempre l'alternativa alla normalità. È ovvio che quando uno pone l'alternativa alla normalità e alla tranquillità crea sempre un po' di dissapori, o comunque crea un po' di fermento, e quindi viene visto sempre un po' come hai detto prima con quel termine, diciamo, che mi hai affibbiato. Però devo dire questo, che il dissenso spesso non deve essere visto come un elemento negativo, deve essere visto come una ricchezza per un sistema democratico, dove in qualche modo serve a far crescere le idee e a maturare delle nuove convinzioni.
Vuol dire che a chi governa piacciono più gli yes men che coloro che magari criticano per essere un po' la coscienza critica?
Ma io ne vedo moltissimi in questa maggioranza di yes men che non penso fanno il bene di questa maggioranza, anzi tutt'altro. Dopodiché in questa maggioranza c'è, come dicevo prima, una forza politica che Sinistra Unita, che invece ho definito un freno tirato per questa maggioranza, perché è una forza politica che con i suoi no non ha mai permesso, né prima né oggi, di far crescere questo territorio, questa città. Ricordo i no più emblematici: lo zuccherificio, l'ex zuccherificio, l'aeroporto, le stesse terme che ormai 50 anni che se ne parlano ma non decollano. Perché? Perché ci sono varie visioni: chi vuole le terme per le galline, chi vuole invece le terme come ci sono in tutte le parti, che devono creare sviluppo, economia, lavoro. Lo stesso ospedale, no, che è stato un elemento divisivo in questa città, che è stato trattato come un argomento sul quale non si è divisa la politica, si è divisa la città, una cosa, diciamo, gravissima su questo aspetto. E quindi ecco, devo dire che su questo ribadisco il mio concetto, che se una città vuole crescere deve essere una città che deve saper ascoltare anche il dissenso, ma non deve fermarsi ai diktat, che vengono imposti da alcuni, ma deve saperli anche superare, questi diktat, per crescere.
E non ha citato l'ASET che poi è stata alla fine, con la modifica della questione dello statuto, del regolamento, non più amministratore unico ma CDA, qualcuno dice per far entrare un po' dentro tutti, e quella è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una questione ASET che però ha sempre visto Riccardo Severi su una posizione diretta, decisa, che ha mantenuto fino all'ultimo, diciamo. Quella incorporazione di ASET Holding in ASET SPA non l'ha mai digerita, e su ASET appunto ha sempre avuto una posizione particolare.
Sì, una posizione particolare che la confermo, anche se alla città forse non interessa molto trattare questo problema, perché è un problema molto tecnico, però è un problema tecnico che negli anni potrebbe diventare anche un problema politico, perché poi ci si lamenta quando si perde l'ospedale, quando si perdono le caserme, quando si perdono le aziende dei servizi, e purtroppo questa è una scelta che, a mio modo di vedere, ben inteso, è una scelta che nella prospettiva può portare a questa soluzione. E quindi mi sono sempre battuto in maniera trasparente e leale perché questo non avvenisse. E mi sembra, quando dicevo prima, è una maggioranza che è priva di identità. Perché ho detto questo? Perché sostanzialmente, non per criticare o per dissentire in maniera semplice, perché in realtà questa maggioranza ha portato a termine quello che era un progetto che era stato iniziato dalla precedente amministrazione. Cioè, il progetto ASET era un progetto voluto dalla precedente amministrazione Aguzzi, concluso dall'amministrazione Seri. Il progetto ASET Entrate era un progetto voluto dall'amministrazione Aguzzi, concluso dall'amministrazione Seri, con tante problematiche da affrontare che in realtà non si sono affrontate. E quindi io, che sono, come dicevo prima, un rompiballe, non mi sono sentito nella condizione di avallare per partito preso questa cosa, e ho detto come la pensavo, e poi sarà il tempo a decidere.
Ci sono diverse questioni, cominciamo ad affrontarle una per una. Severi è stato accusato qualche volta di essere fra coloro che non difendevano l'identità cittadina e magari erano più vicini al PD di Pesaro quando si trattava di fare scelte che interessavano le due città, appunto si faceva l'esempio di ASET e della multiservizi. Però diciamo che Severi più volte ha parlato della necessità di fare una politica integrata del territorio, la guerra fra le due città, aveva detto più volte, non ha senso. Pensa che si superi questo concetto o siamo ancora lì?
Ma io lo confermo, cioè abbiamo visto come oggi i comuni cerchino di trovare la soluzione per unirsi e non per dividersi. Fano e Pesaro distano 12 km e sicuramente gli interessi di Fano e di Pesaro sono interessi comuni, forse meno comuni rispetto a quelli con Senigallia, no? Quindi è più logico parlare con Pesaro che con Senigallia. Questo non vuol dire che non si debba parlare anche con il comune di Senigallia. E quindi io ritenevo che una saggia politica amministrativa fosse quella volta a creare un dialogo con il vicino comune di Pesaro per cercare di capire quali servizi dovessero rimanere nel territorio di Pesaro e quali in quello di Fano. Ecco, in realtà invece si è voluto creare una barriera forte tra i due comuni che ha portato invece ad uno scontro sulle scelte più importanti per questo territorio, che hanno visto Fano proprio perderle queste scelte, queste battaglie. E quindi rinnovo l'invito invece a creare un dialogo, perché non fa bene a Pesaro ingrassarsi troppo, perché poi si rischia di diventare obesi, e non fa bene a Fano mangiare poco, perché poi si diventa anoressici. Mentre attraverso un dialogo e attraverso un confronto coordinato e intelligente, che guarda anche ai risvolti nazionali, non solo alle mere beghe locali, si riesce a creare uno sviluppo integrato, che è quello che serve al nostro territorio. Qualcuno qualche minuto fa mi suggeriva l'idea dell'economia dal basso. Noi abbiamo fatto in questi anni molti convegni, no? Ci siamo un po' autocelebrati, no? Abbiamo parlato con grandi professori che ci hanno detto la loro, però economia dal basso mi ha fatto riflettere stamattina e mi ha fatto portare a una riflessione che è questa, cioè quando a Pesaro si apre una grossa catena di abbigliamento in centro che ha visto anche ristrutturato un'area importante, in questa catena di abbigliamento sì, è una multinazionale, ma ci vanno a comprare la gente comune. E allora la gente comune che rimuove economia nel territorio, quindi la gente che dal basso rimuove economia nel territorio, arricchisce il territorio di quella città, e quel territorio, se poi in centro, arricchisce il centro. Invece noi abbiamo detto no, il nostro territorio lo vogliamo arricchire nella periferia, abbiamo allargheremo un altro grande catena produttiva nella zona di Bellocchi, ma abbiamo lasciato morire un'altra catena che poteva nascere nella zona dell'ex zuccherificio. Quindi ecco, sviluppo integrato ed economia dal basso significa questo, cioè creare equilibrio e non disequilibrio nel territorio. E solo attraverso questa politica, che non deve essere necessariamente declinata dai grandi professori, ma basta la gente comune che ci ragiona un pochino, ecco, su questo io penso che debba ricrescere l'entusiasmo per rifare politica in queste città.
E diciamo che fra i grandi progetti di cui si sta parlando e che ancora una volta hanno suscitato poi posizioni negative, polemiche eccetera, è la questione dei fondi CIVES, con quella domino, diciamo così, quella sorta di domino che vede i fondi CIVES realizzare housing sociale, acquistare la casa di riposo dalla fondazione per creare un RSA con più posti che dovrebbero essere autorizzati dalla regione. In cambio la fondazione Carifano, con quel 5 milioni che vengono proprio da questa vendita della casa di riposo, realizza la piscina. Quindi i soggetti sono il comune, sono la fondazione, sono i fondi CIVES, ovviamente la regione per quello che riguarda i permessi eccetera. Ecco, a Pesaro si sta già realizzando a Villa Fastigi la RSA con i fondi CIVES, a Fano sta creando problemi, polemiche e dibattiti. È una caratteristica della città, è una caratteristica di mancanza di polso da parte della politica, che è?
Allora, stamattina sono in vena di battute, quindi qualcuno aveva detto qualche anno fa che fanno il cugino scemo di Pesaro, e su questo devo dire che qualche volta lo siamo. Io ritengo che invece il fondo CIVES sia una grande opportunità per questo territorio, perché noi demonizziamo spesso l'intervento dei privati che invece rappresentano la spalla su cui un'amministrazione, o la gamba se vogliamo, su cui un'amministrazione deve camminare nel far crescere il proprio territorio. Ora noi parliamo di fondi CIVES legati a due interventi importanti: uno, il recupero della zona di Gimarra degradata da scheletri che ormai insistono lì da anni, e poi dall'altra parte abbiamo la necessità di creare un'opera che le finanze pubbliche non sono in grado di realizzare, qual è la piscina. Ora, mettendo insieme questi due aspetti, la possibilità di spesa da parte di questo fondo, il recupero ambientale e la realizzazione di un'opera pubblica di rilevante interesse, quale anche la casa di riposo, che poi dovrebbe in qualche modo essere gestita e quindi ampliata nel nostro territorio, io penso che si faccia solo il bene di questa città. Ecco perché dico, non scrolliamoci di dosso questa etichetta di cugini scemi, perché noi non siamo scemi, abbiamo gente che pensa e che può pensare anche in prospettiva, e facendo sì che, come dicevo prima, non si diventi obesi da una parte e non si diventi anoressici dall'altra. Quindi Fano deve crescere allo stesso modo di Pesaro, senza avere un vincolo di sudditanza, ma di parità. E questo, il vincolo di parità, cioè la capacità di stare a un tavolo guardandosi negli occhi in maniera allo stesso livello, si ha quando si riesce a mettere in campo le idee.
La questione sanità. La questione sanità, diceva prima Riccardo Severi, è stata devastante perché non solo ha diviso la politica, ma soprattutto ha diviso la città. E diciamo che sulla sanità è stato detto tutto e il contrario di tutto. Ci sono state milioni e milioni di parole che sono state dette, e non è corrisposto lo stesso peso invece in atti ufficiali, in documenti ufficiali che chiedessero nero su bianco che cosa si voleva a Fano per accettare certe scelte che comunque sono della regione, ma non ci sono stati documenti ufficiali neanche su altre proposte che Fano faceva in alternativa a scelte che poi in ogni caso avrebbe fatto la regione. E fra tutto questo, dire no a Fosso 6 ore, che è stata una delle cose appunto che Severi ha imputato soprattutto a Sinistra Unita, che si mostrava felicissima del fatto che poi si fosse detto no, fosse signore, il resto contava molto meno, se poi si faceva Muraglia o Chiaruccia contava meno, l'importante è che fosse no a Fosso 6 ore. Ecco, diciamo che c'è stato un momento in cui si dice Fano avrebbe potuto avere tutto se si fosse detto chiaramente vogliamo questo, questo, questo e questo, mettetecelo nero su bianco, se non viene concesso domani casca la giunta, una cosa che non è mai stata detta, mai stata neanche poi minacciata, e adesso siamo qui ad aspettare appunto che si decida poi che cosa fare dalla clinica privata là. Ecco, che errori sono stati fatti, se sono stati fatti errori sulla sanità?
Il primo e fondamentale è quello di aver diviso la città, è imperdonabile da parte di una classe politica questo aspetto. Ma vorrei risponderti con un paragone calcistico. Quando si gioca in difesa si rischia sempre di prendere un gol, e poi se non si ha un buon attacco si rischia di perdere la partita. Ecco perché dico che sull'ospedale abbiamo giocato in difesa con un attacco non efficace. Mentre se noi avessimo in qualche modo giocato la partita in maniera anche un po' velleitaria, ma in attacco, sicuramente avremmo ottenuto qualche cosa di più di quello poco che abbiamo ottenuto ora. Ora, diciamo, stiamo proponendo soluzioni alternative, compensative, eccetera. Mi auguro che arrivino per la città, perché ben vengano opere che in qualche modo fanno in qualche modo il bene di questo territorio. Però, ripeto, i catenacciari, quelli che nel calcio giocano in difesa, spesso perdono le partite se non hanno una buona difesa e non hanno nemmeno un buon attacco, e in questo senso la partita dell'ospedale è stata giocata in questo modo, cioè è stata giocata di rimessa, e ovviamente altri che invece hanno dei buoni centravanti hanno fatto gol e hanno ottenuto quello che si erano prefissi di ottenere.
E su questo ci fermiamo un istante. Ultima parte di questa nostra chiacchierata con Riccardo Severi, consigliere comunale di un gruppo a sé stante. Gruppo Riccardo Severi si chiama?
Controcorrente.
E sui tanti temi che appunto lo hanno visto in molti casi su posizioni diverse dalla maggioranza e dalla lista civica di cui era capogruppo. Si diceva prima che si sta facendo convegni, iniziative sia in previsione della preparazione del piano regolatore, si parla molto, si esamina molto quello che potranno essere i dati di oggi per guardare ad una città che sarà fra 20 anni, magari poi nel frattempo le cose cambiano, però insomma intanto si sta facendo questa cosa, e la stessa cosa sta avvenendo sul turismo, capire esattamente cosa fare per fare di Fano una città turistica, perché sulla questa vocazione turistica di Fano a volte sono gli stessi cittadini che sembrano avere un po' dei dubbi, insomma a volte il turismo sembra che dia fastidio in qualche caso. Detto questo, Fano fra l'altro ha appena partecipato alla borsa del turismo insieme, e in questo caso il territorio che fa coesione, che fa gioco di squadra, è molto importante, e attraverso la figura catalizzante di Vittorio Sgarbi appunto si è a Milano promosso un territorio e non una sola città o l'altra città. Ecco, poi però scendendo da questi discorsi di alto livello al discorso terra terra, di come si presenta la città per Pasqua, insomma, forse certi lavori sarebbe stato meglio farli prima di Pasqua che dopo Pasqua, no?
Ma sì, indubbiamente le critiche non vengono da me, ma vengono da altri autorevoli esponenti politici locali. Io mi limito solo a dire che ieri, leggendo il giornale, ho letto una dichiarazione, dice: taglieremo l'erba dopo Pasqua perché nel frattempo l'erba potrebbe ricrescere. Io mi auguro che il giornalista abbia interpretato male le parole di un assessore, dell'assessore ai lavori pubblici Fanesi, perché voglio dire, questa non è una bella cartolina che diamo a chi deve venire nel nostro territorio e per promuovere il territorio e la nostra città in particolare. E quindi in questo senso dico, e mi farò promotore di un'interrogazione in Consiglio Comunale per quanto riguarda anche la manutenzione di alcune strutture pubbliche. Faccio riferimento alla passeggiata dell'Isippo, che in questi giorni viene rimessa, diciamo,
decorata dagli studenti,
però io... entrando in questa passeggiata c'è una siepe enorme che ne impedisce quasi il passaggio, e soprattutto passeggiando lungo questa camminata si vedono ferri vecchi di vecchie imbarcazioni lasciate lì all'abbandono, si vedono capannoni ormai quasi distrutti. Ecco, non è un bel vedere.
Posso fare una battuta? L'unica cosa che luccica in quella passeggiata sono le parti intime dell'Isippo, che sembra porti fortuna a toccare, quindi sono diventate lucide.
Questo è vero, però no, io devo dire che quella veramente è una bellissima passeggiata, specialmente alla sera è uno dei posti più belli che ci sono a Fano. E quindi ecco, io ritengo che una saggia politica amministrativa sia anche quella di valorizzare queste bellezze che abbiamo del nostro territorio, ma valorizzarle non significa per forza creare l'opera pubblica faraonica, significa anche gestire nel piccolo la manutenzione, le questioni più semplici, anche dalla semplice potatura di una siepe, ecco, o dal richiedere a chi ha in concessione quelle aree di rimuovere quei ferri vecchi che ormai da anni insistono lì arrugginiti. Ecco, questo non significa fare opere pubbliche di rilevante impatto economico, significa solamente un po' di buona e sana amministrazione, ecco. Sì. Dopodiché mi domando anche, abbiamo fatto le opere compensative per la zona della, sempre lì che insiste nella passeggiata, per quanto riguarda la realizzazione dell'area di Marina Group.
Marina Group, sì.
Ecco, io passeggiando lì ho visto le piste ciclabili che sono completamente ormai scolorite, ma l'abbiamo fatta qualche mese fa.
Allora, le asfaltature.
Allora la domanda è, ma chi segue questi lavori? E se sono lavori pubblici, devono essere fatti per forza male? Ecco perché dico, forse in questo senso, piuttosto che andare alla ricerca del ho fatto delle bandierine apposte, io mi preoccuperei invece di più nel cercare di capire se quando spendo dei denari pubblici questi soldi vengono spesi in maniera corretta, perché non ha senso fare le piste ciclabili disegnate a ottobre, quando poi nel mese di aprile sono costretto di nuovo a ripitturare l'asfalto, perché le nostre piste ciclabili sono pitturate, a ripitturare l'asfalto perché nel mese invernale, con le piogge, con il maltempo, questo si scolorisce. Allora, la domanda è, i soldi pubblici vanno spesi? Il bilancio è una cosa importante, sono stato assessore al bilancio e ritengo che una saggia politica del bilancio sia anche quella della spesa. Spendere in maniera oculata, perché altrimenti si spende doppio. L'abbiamo visto con le asfaltature, lo vedremo adesso con le piste ciclabili.
Le asfaltature le rifanno le ditte, che erano per essere
le rifanno le ditte, però ripeto, una ditta, perché io allora a questo punto chiederei anche di istituire un registro delle ditte che lavorano bene e delle ditte che non lavorano bene, perché le ditte che lavorano bene si possono richiamare a lavorare in questo territorio, in questa città, ma le ditte che lavorano tanto per lavorare, mi dispiace, con Fano non lavorano più. Cioè, Questa è, non è una, non è politica, questa è buona amministrazione familiare. Cioè, se uno nella propria casa chiama un operaio e questo gli lavora male, la prossima volta quell'operaio non lavora più dentro quella casa. E questo dovrebbe essere con il comune, con la provincia, con la regione, con tutte le amministrazioni pubbliche di questa
nazione. Un ultimo minuto, anche se la domanda può essere, richiedere una risposta complessa, però chiedo veramente di essere estremamente conciso. Parlato di un buon politico, una buona politica di bilancio, vuol dire poi non sprecare i soldi ma indirizzarli bene. Ecco, questa visione di città che appunto si dice questa amministrazione abbia, che punta appunto su turismo, su cultura, su manutenzione, su una città bella, eccetera, eccetera. Ecco, trova poi vera rispondenza, vero riscontro nel bilancio che viene presentato, dove poi magari si fanno tagli proprio in quei settori?
Allora, io mi sono anche qui, sono stato controcorrente su alcune scelte fatte nella politica di bilancio di quest'anno. Mi riferisco al taglio a Fano Ateneo, che io ritengo ancora gridi vendetta. Cioè, non possiamo togliere denari al futuro dei nostri giovani. Cioè, una città saggia, una politica amministrativa saggia è quella che investe nell'educazione dei figli, nella scuola, ma non che taglia 135 mila euro nel bilancio comunale a Fano Ateneo dicendo poi un domani ce li rimetteremo questi soldi. No, quei soldi vanno messi subito andavano messi, si sarebbero ritrovati in altri capitoli per altre esigenze i soldi, ma per la cultura e per l'educazione e la scuola questo no, e questo è un errore strategico, ritengo, che sia stato fatto in questo bilancio. Ma poi parliamo di turismo, ma che cosa prevede il nostro bilancio in termini di turismo e in termini di promozione del turismo? La fiera? Beh, mi sembra un po' riduttivo. Allora, io ritengo che una politica virtuosa sia anche quella di inventarsi delle soluzioni diverse, tipo un cofinanziamento alla ristrutturazione degli alberghi. Abbiamo 4 pensioni, 5 pensioni che sono definiti alberghi, che ovviamente sono decorosi, però ritengo che un turismo che di qualità è anche quello che investe nelle strutture ricettive, che devono essere diciamo il fiore all'occhiello dell'offerta turistica del territorio. Pesaro in questo senso ha una schiera di alberghi notevole.
È la fortuna di avere Nardo Filippetti, Pesaro, devo dire.
Io non voglio fare promozione a nessuno, però ritengo che una politica di bilancio debba essere declinata anche in funzione di quello che io voglio fare e voglio realizzare, non solamente in una funzione difensiva e assistenziale. Allora, non togliere soldi alla cultura e non prevedere comunque denari per lo sviluppo del turismo di questa città, anche attraverso la manutenzione del verde, che è necessario in questa fase dove la gente viene per vedere, per poi tornare, ecco, rappresento elementi di un bilancio che mancano. Ecco perché dico, il bilancio ha un'anima, l'anima non sta nei numeri, sta nelle scelte. E quando io porto avanti un bilancio posso anche non capire nulla di numeri, però le scelte che poi i tecnici devono declinare sono quelle che formano l'anima del bilancio. Ecco, in questo senso, se noi vogliamo parlare di turismo, se vogliamo parlare di cultura, se vogliamo parlare di scuole e di università, la politica deve in qualche modo investire in bilancio. Invece cosa abbiamo investito? Abbiamo concentrato molto delle nostre energie sul parco. Il parco è stato l'elemento che ha catalizzato. Abbiamo finalmente il parco. Andatelo a vedere il parco in questo momento, con gli arbusti che arrivano quasi a 2 metri di altezza e quando saranno ricolmi di foglie non permetteranno nemmeno di entrare dentro alcune vie del parco. E allora dico, il parco ha senso in questa città, perché è una conquista, vero, una zona verde, ma ha senso se il parco lo declino in modo tale che di questo parco non siano solo fruitori chi leggono, come ho definito, le poesie sotto gli alberi, ma chi in questo parco può creare o lavoro, lo mantiene, perché il parco deve essere mantenuto, e soprattutto ci investe, investe in tempo, ci investe in risorse, ci investe anche in idee per farlo crescere. Come un po' sta venendo, non voglio essere tacciato di pesarese, perché io sono fanese fin nel midollo, però Pesaro ha un parco e investe sul parco. Noi abbiamo investito 120, investiremo 120.000 euro nelle opere, nel bilancio pluriennale, traendoli dalle vendite degli immobili. Ora, se lo scorso anno abbiamo venduto 300.000 euro di immobili, io mi domando, con 1,5 milioni di asfaltature, quanto parco potremmo fare.
E su questo ci salutiamo. Grazie a Riccardo Severi per essere stato nostro ospite. Ovviamente questa trasmissione si può riascoltare sul nostro sito fra pochissimo, radiofano.com, su tutte le nostre pagine social. E grazie di averci seguito. Ci risentiamo come sempre più tardi.
Grazie Nerita.
A dopo.